Allora, ci vorrebbero più di 800 anni, cioè 800 anni procedendo ai ritmi attuali per trasformare in realtà questa promessa politica.
Sì, è un numero pazzesco, davvero.
Ma è un numero che sfida la logica, no? Quasi astronomico. Eppure al centro di questa equazione, diciamo, c'è una parola che ha smesso di essere una roba di nicchia ed è letteralmente esploso ovunque.
Esatto, la trovi ovunque ormai.
Domina i cortei in piazza, satura i feed dei social, riempie i talk show in TV e, cosa ancora più importante, sta diventando proprio l'ossatura di vere e proprie proposte di legge. E la parola è remigrazione.
Eh sì, è un termine che praticamente sta riprogrammando il vocabolario politico non solo in Europa, ma anche qui in Italia. E la sua forza, sta proprio nella sua ambiguità, ecco.
E infatti il punto di questa nostra immersione profonda di oggi non è assolutamente prendere una posizione politica, anche perché, insomma, è un tema che incendia gli animi sia a destra che a sinistra.
Assolutamente, divisivo al massimo.
Il nostro obiettivo qui, per chi ci ascolta, è spacchettare questo concetto in modo puramente analitico. Abbiamo un tavolo pieno di materiale, tipo trattati linguistici, dati crudi dell'economia reale, podcast che registrano questo scontro sociale quotidiano. E ovviamente le proposte di legge.
Abbiamo un bel po' di carne al fuoco oggi.
Decisamente. Vogliamo capire come un singolo concetto possa nascondere, sai, ideologie radicali, scontri generazionali e ostacoli matematici che sembrano ignorare del tutto le leggi della fisica. Quindi, io sono prontissima.
Ottimo. Allora, per smontare questo meccanismo, secondo me bisogna partire dall'ingegneria del linguaggio, ecco.
Spiegati meglio.
Cioè, chiunque segue un minimo la cronaca politica sa cos'è un rimpatrio. È una procedura amministrativa, burocratica, che si applica al singolo individuo che, si trova in una posizione irregolare.
Certo, ha un suo quadro giuridico ben preciso.
Esatto. La remigrazione, invece, opera su un livello completamente diverso. Non descrive un atto legale, ma incarna un vero e proprio progetto politico, un progetto sociale collettivo.
Ed è affascinante, devo dire, osservare l'evoluzione clinica di questa parola, perché leggendo le fonti sulla storia del termine, emerge che, tipo, nel XVI secolo Giordano Bruno usava remigrare nello spaccio della bestia trionfante e lo usava semplicemente per dire tornare al luogo
Sì,
d'origine.
non aveva quel carico che ha oggi.
Infatti, addirittura durante il ventennio fascista veniva impiegato per indicare il rientro in patria degli immigrati italiani che stavano all'estero, cioè zero connotazione punitiva.
Nessuna, proprio nessuna.
Oggi invece sembra diventato una specie di strumento di precisione ideologica.
Il cambio di paradigma, infatti, avviene quando il termine viene adottato dai movimenti identitari europei, cioè l'estrema destra contemporanea. Il motore filosofico dietro questo slittamento semantico, è la teoria della grande sostituzione.
Ah, quella di Renaud Camus.
Esattamente, lo scrittore francese. E da lì, da quella teoria, nascono due concetti chiave che danno proprio la struttura alla remigrazione. Il primo è l'etnopluralismo.
Che, guarda, a sentirlo così suona quasi come un concetto progressista. Cioè, pluralismo suggerisce tolleranza, inclusione.
Ma esattamente questo è il trucco linguistico. L'etnopluralismo sostiene che, sì, tutte le culture hanno pari dignità, ma ci aggiunge un corollario fondamentale.
Quale?
Che per preservare questa dignità e per non annacquarsi, i popoli debbono rimanere rigidamente separati, ognuno nelle rispettive aree geografiche di origine.
Ah, ok. Quindi è un separatismo bello e buono, ma mascherato da rispetto per le differenze.
Precisamente. E il secondo concetto invece è il welfare sciovinismo, cioè lo sciovinismo del welfare. In un'epoca in cui le risorse dello Stato sociale sono sempre meno, l'idea è che la rete di protezione pubblica debba essere un'esclusiva, solo dei cittadini nativi.
Quindi praticamente assistiamo a una maestosa operazione di rebranding politico.
Un rebranding totale.
Si prende un'idea storicamente dura, violenta, come la deportazione di massa, e la si avvolge in un cellofan burocratico che suona rassicurante. Invece di usare parole che evocano treni o retate, si usa un termine che sembra uscito da una scartoffia ministeriale.
È un'osservazione giustissima. E guarda, l'esempio più eclatante di questa tattica è esploso in Germania.
Alla fine del 2023, giusto?
Sì, esatto. Un'inchiesta ha svelato un incontro segreto a Potsdam, in una villa sul lago. C'erano esponenti di spicco del partito AfD e figure del movimento identitario europeo, tipo l'austriaco Martin Sellner. e il punto all'ordine del giorno era proprio un master plan per la reimmigrazione.
E questa è la cosa che ha scosso profondamente l'opinione pubblica tedesca, perché leggendo i report si scopre che il piano non riguardava solo i richiedenti asilo o chi era irregolare.
Assolutamente no. Prevedeva l'espulsione di cittadini tedeschi a tutti gli effetti.
Cioè persone con passaporto tedesco.
Esatto, persone con passaporto ma magari di origine straniera. Semplicemente perché venivano giudicate non assimilate.
Aspetta un attimo, stiamo parlando di espellere i propri stessi cittadini sulla base di un presunto grado di assimilazione culturale. Cioè, capisco bene perché i linguisti tedeschi abbiano poi eletto remigration come la brutta parola dell'anno.
Per forza. È un termine che anestetizza completamente la brutalità dell'intento.
Però c'è un passaggio logico che mi manca. Dalle ville segrete in Germania, come atterra questo concetto in Italia? Come diventa l'argomento centrale di cui si discute oggi nei nostri talk show?
Atterra, diciamo, adattandosi al nostro ecosistema. Il contesto italiano recepisce la parola e la inserisce in un quadro di profonda stanchezza sociale. Vediamo manifestazioni in piazza.
Tipo quelle recenti a Roma?
Si struttura proprio in due narrazioni opposte.
Sì, le fonti ce lo mostrano chiaramente. Da una parte c'è una bucciatura totale, una prospettiva critica che vede in tutto questo dibattito solo una gigantesca cortina fumogena.
Esatto.
Ad esempio, nel panorama dell'analisi online, commentatori come Matteo Saudino, che molti conoscono come Barba Sofia, inquadrano la remigrazione proprio come uno specchietto per le alode. E l'argomentazione che porta è feroce.
Molto dura.
Lui descrive l'Italia come un paese, cito testualmente, finito, schiacciato da un inverno demografico che sembra irreversibile, un sistema sanitario che si sta sgretolando a vista d'occhio e salari bloccati da 30 anni.
E secondo questa chiave di lettura, praticamente, la classe dirigente è incapace di risolvere queste crisi strutturali. E siccome la magnitudo del problema è enorme, ha un disperato bisogno di un capro espiatorio.
Quindi agitare lo spauracchio della sostituzione etnica o promettere espulsioni di massa serve solo a distogliere lo sguardo dal pronto soccorso che è vuoto o dalla busta paga che non arriva a fine mese.
Esatto, è considerata una distrazione demagogica pura e semplice.
Però qui voglio fare l'avvocato del diavolo, o quantomeno voglio attenermi strettamente ai documenti che abbiamo sul tavolo. Se la remigrazione fosse esclusivamente uno slogan vuoto, una distrazione da urlare al megafono in piazza, come spieghiamo i tentativi di istituzionalizzarla davvero?
Questo è il vero paradosso.
Perché analizzando i materiali legati a commentatori dell'area conservatrice, come Andrea Lombardi, emerge un dettaglio che francamente è spiazzante.
Molto spiazzante.
Esiste una proposta di legge d'iniziativa popolare spinta dal Comitato Rimigrazione e Riconquista che ha raccolto qualcosa come 100.000 firme. E andando a leggere il testo, non è affatto un manifesto urlato, è un documento di un'astuzia politica notevole.
Il testo di quella proposta è il vero cortocircuito logico di questa intera vicenda, te lo assicuro. Chi si aspetta un documento draconiano basato solo su retate, forza pubblica e coercizione rimane di sasso.
Infatti, perché si parla esplicitamente di ritorno volontario incentivato.
Esatto. La proposta prevede di finanziare la formazione professionale pre-rientro, prevede corsi di alfabetizzazione finanziaria, un supporto sanitario e, tieniti forte, addirittura l'accesso al microcredito.
Il microcredito. Soldi pubblici per permettere agli immigrati di aprire imprese nei loro paesi di origine. È geniale nella sua contraddizione, se ci pensi.
È un capolavoro di pragmatismo cinico, in un certo senso.
Da una parte hai piazze che evocano lo scontro di civiltà alla difesa della patria e contemporaneamente testi di legge che usano il linguaggio delle ONG e dei piani di sviluppo internazionale.
Sì, sembra di leggere un bando europeo.
È lo strumento perfetto per neutralizzare le accuse di xenofobia, del tipo non li stiamo cacciando, li stiamo aiutando a fare business a casa loro.
E questo tentativo, insomma, di incasellare un argomento così esplosivo in una cornice puramente amministrativa trova una sponda forte anche nelle istituzioni. Ad esempio, Matteo Salvini ha inserito in questo dibattito la proposta di trasformare il permesso di soggiorno in una sorta di patente a punti.
Patente a punti? Cioè come quella della macchina?
Proprio così. Un meccanismo formale e meritocratico. Se commetti dei reati, perdi punti. E se perdi punti, perdi il diritto di restare in Italia.
Chiaro.
Ma questo si lega a un altro asse della strategia, ed è qui che torna l'ideologia. C'è una preferenza dichiarata per flussi migratori che provengono da aree considerate culturalmente affini.
Ah, tipo l'America Latina.
Esatto, i bacini di forte matrice cattolica. Perché l'idea di fondo è che la presunta non assimilabilità derivi dalla religione o dalla cultura di partenza.
Quindi lo Stato dovrebbe filtrare gli ingressi non in base a, che so, il bisogno reale di manodopera per le fabbriche, ma in base alla compatibilità identitaria.
Questo è l'intento dichiarato di quella parte politica.
Però, sai, mentre la politica è lì che disegna patenti a punti e immagina questi microcrediti ipotetici, la vita reale brucia a una temperatura molto più alta.
Molto più alta, sì.
E questo divario tra la burocrazia ideologica e la strada crea una pressione sociale che è quasi palpabile. I dibattiti online catturano questo clima in un modo, direi, quasi documentaristico.
Le fonti audio che abbiamo esaminato sono impressionanti da questo punto di vista.
Penso soprattutto a quello scambio avvenuto sul podcast Senza Luci. È un vero e proprio trattato di sociologia contemporanea.
Quel confronto, guarda, rappresenta perfettamente la linea di faglia su cui si sta spaccando il paese oggi. Da un lato c'è Gianni, un uomo di 56 anni, che tra l'altro vive all'estero, e incarna la totale disillusione, l'esasperazione assoluta per il tema della sicurezza.
Sì, lui parla di criminalità fuori controllo, di accoltellamenti quotidiani che vede per strada.
E la sua analisi non salva nessuno. Accusa gli ultimi 20 anni di politiche sia di destra che di sinistra, descrivendole come complici in una specie di disegno di destabilizzazione della nostra società.
E Gianni canalizza una paura che è reale, la paura di chi vive nei quartieri difficili, le periferie. Ma la reazione che suscita dall'altra parte del tavolo è altrettanto potente, se non di più.
Parli di Emanuele?
Sì, Emanuele. Un ragazzo molto più giovane di lui, che non risponde mettendosi sulla difensiva, non difende l'immigrazione, ma attacca direttamente e frontalmente la generazione di Gianni. È una resa dei conti generazionale spietata.
Assolutamente. Emanuele accusa i cinquantenni e i sessantenni di aver banchettato sull'Italia negli anni d'oro. Gli anni di Tangentopoli, del debito pubblico che esplodeva.
E usa un'immagine che ho trovato bellissima e terribile allo stesso tempo. Dice che la vecchia generazione si è mangiata i chiodi degli uffici distruggendo il futuro e che oggi ha pure la sfacciataggine di fuggire all'estero lamentandosi del degrado, puntando il dito contro l'immigrato irregolare che alla fine è solo l'anello più debole della catena.
È un'immagine fortissima e ci fa capire come lo scontro migratorio diventi alla fine una maschera per un trauma generazionale profondissimo.
Verissimo.
Ma questa esasperazione non rimane confinata lì in una stanza a registrare un podcast. Viene attivamente monetizzata fuori.
Oh, certo, l'economia dell'attenzione.
Pensiamo al fenomeno dei creator digitali che cavalcano questa onda di tensione. Abbiamo analizzato il caso di quel TikToker ungherese.
Quello noto come Eterno.
Esatto, Eterno.
Quella vicenda è grottesca e inquietante allo stesso tempo. Cioè un TikToker che si finge un giustiziere patriottico italiano, va nelle piazze o fuori dalle stazioni e provoca fisicamente e verbalmente dei gruppi di stranieri.
Provocazioni belle buone.
Solo ed esclusivamente con lo scopo di ottenere una reazione violenta a favore di smartphone. Se l'immigrato reagisce, il video diventa virale, alimenta l'algoritmo della paura, conferma il pregiudizio e ovviamente genera profitto.
È la fabbrica dell'odio trasformata in un vero modello di business. È l'apice della performatività del disagio. Però, ecco, di fronte a questa spettacolarizzazione estrema, il dibattito nelle nostre fonti ci offre anche degli spunti di pragmatismo puro.
Tipo il caso spagnolo.
Sì, viene citato l'approccio amministrativo di una città complessa come Barcellona. Anche lì esistono problemi gravissimi di criminalità urbana legati all'immigrazione, al degrado delle periferie. Ma la risposta delle istituzioni locali non è stata mettersi a invocare un'utopia di remigrazione di massa o fare i convegni sull'etnopluralismo. La risposta è stata finanziare e costruire 10 nuovi commissariati di polizia, piazzati direttamente nei quartieri più problematici.
Controllo del territorio vero contro pura ideologia. È un contrasto nettissimo. E sai, mentre cercavo di processare questo passaggio dal piano pratico a quello ideologico, mi è venuto in mente un paragone. È quasi fumettistico, ma credo calzi alla perfezione con quello che stiamo dicendo.
Vai, sono curioso.
È la logica degli X-Men. Pensaci, tutta la filosofia del professor Xavier si basa su un principio fondamentale. Se Magneto o un gruppo di mutanti deviati distrugge una città, la società non può prendere l'intera categoria dei mutanti, che include anche medici, insegnanti, eroi, e rinchiuderli tutti in prigione o cacciarli via.
Certo, non puoi punire tutti per le colpe di alcuni.
E il cortocircuito della remigrazione è esattamente questo. Inizia a sgretolare lo Stato di diritto perché ci spinge inesorabilmente a smettere di giudicare le persone per ciò che fanno, per le loro azioni individuali.
E ti costringe a giudicarle esclusivamente per ciò che sono, per l'etichetta che portano.
Esatto.
È il collasso del diritto penale individuale in favore di una colpa collettiva. Questo è un punto nevralgico dell'analisi, ma ci porta a scontrarci con il vero e proprio muro di cemento armato di tutta questa discussione. Il reality check.
I numeri.
L'azione della sicurezza per ore. Ma la politica alla fine si fa nel mondo fisico. Cosa succede quando mettiamo da parte le ideologie e analizziamo la fattibilità logistica, matematica di queste proposte?
Succede che i numeri sgretolano ogni cosa. I dati analizzati da Economia Italia presentano un quadro che io definirei semplicemente impietoso.
Direi di sì.
In Italia ci sono oggi circa 6 milioni di immigrati, sommando l'intera presenza straniera. La macchina burocratica italiana, quella vera, cioè quella fatta di tribunali, accordi bilaterali faticosi, voli charter e forze dell'ordine, riesce a gestire tra i 500 e i 600 rimpatri al mese.
Un numero piccolissimo.
Facendo una divisione elementare da scuola primaria, per svuotare il bacino di 6 milioni di persone, lo Stato italiano impiegherebbe circa 800 anni.
800 anni è un arco temporale che, per capirci, copre la distanza tra l'impero romano e il medioevo profondo.
È ridicolo!
Però c'è una controargomentazione classica a questo dato che si sente spesso. I promotori dicono, attenzione, l'obiettivo non è rimpatriare tutti i 6 milioni, ma espellere unicamente gli irregolari, quelli che sono fuori dal sistema.
Ah, ok. I famosi 350.000 invisibili?
Quelli lì.
Va bene, facciamo l'operazione matematica anche su di loro. Mantenendo il ritmo massimo operativo attuale di 500 espulsioni al mese, ci vorrebbero circa 70 anni solo per azzerare questo segmento specifico. 70 anni! E tra l'altro questo calcolo vive in un mondo di fantasia.
Perché presuppone che gli sbarchi si fermino?
Esatto. Presuppone che, a partire da domani mattina alle 8, gli ingressi irregolari, che superano ampiamente le decine di migliaia ogni anno, si azzerino magicamente.
Cosa impossibile! I flussi non si fermano con una bacchetta magica, ovviamente. Ma la vera anomalia numerica, quella che fa saltare il banco, emerge quando si applica la logica della remigrazione nella sua forma pura, il cosiddetto scenario esteso.
Quello delle frange più identitarie di cui parlavamo all'inizio.
Proprio quello. Questo scenario include non solo gli irregolari, ma anche irregolari che non sono considerati assimilati. L'esempio tipico, per capirci, è l'ingegnere del software indiano o americano che vive a Milano.
Che lavora in smart working.
Sì, lavora in smart working, paga regolarmente le tasse, ma parla solo inglese e frequenta esclusivamente il suo circuito di expat internazionali.
Quindi, secondo i rigidi criteri identitari dell'etnopluralismo, non è assimilato e andrebbe espulso.
Esatto. L'analisi quantitativa di questo scenario fa letteralmente tremare i polsi. Perché se dovessimo includere chiunque non superi un test di italianità e contemporaneamente gestire i nuovi arrivi per ottenere un saldo netto migratorio pari a zero, sai cosa dovrebbe fare l'Italia?
Cosa?
Dovrebbe decuplicare la sua capacità e arrivare a gestire oltre 31.000 espulsioni al mese.
31.000 al mese.
Che significa 375.000 espulsioni all'anno. In termini pratici, significa prendere un'intera città, grande quasi come Firenze, caricarla su aerei e pullman e portarla oltre confine.
Ogni singolo anno.
Ogni anno, sì. A livello infrastrutturale, diplomatico e finanziario, stiamo parlando di uno sforzo che è paragonabile a un'economia di guerra permanente. È un'utopia logistica assoluta.
Eppure la risposta del legislatore spesso si concentra sull'irrigidimento delle norme. Tipo, cancelliamo i vincoli europei, inaspriamo le leggi, diventiamo più cattivi e si risolve tutto.
Lo dicono. Ma l'esperienza internazionale smentisce totalmente anche questa illusione di ogni potenza legislativa. Le fonti ci fanno l'esempio della Turchia.
Ah, interessante.
Dal 2013 il governo turco ha applicato leggi severissime completamente libere dei vincoli garantisti europei che, sai, rallentano le cose qui da noi in Italia. Hanno messo in piedi una macchina espulsiva gigantesca, riuscendo a rimpatriare circa 140.000 persone in un anno solo.
Che è un numero pazzesco, se ci pensi. È equivalente all'intera popolazione di Bergamo spostata in 12 mesi. E il risultato qual è stato per loro?
Il risultato è che la curva degli immigrati presenti in Turchia non ha mai smesso di crescere. Nonostante questo sforzo titanico da parte dello Stato, i flussi in entrata superano sistematicamente e costantemente le espulsioni.
Quindi la realtà empirica ci dimostra che le espulsioni di massa, anche quando lo Stato forza la mano fino al limite estremo dei diritti, non sono assolutamente in grado di invertire strutturalmente i megatrend migratori globali.
Non ce la fanno. È un problema troppo grande per una soluzione di questo tipo.
Questo è il nodo su cui crolla l'intera impalcatura. Spacchettiamo un attimo il significato profondo di questi dati, perché credo sia cruciale. 800 anni per un'espulsione totale, 70 anni per gli irregolari, l'impossibilità fisica e diplomatica di deportare una città grande come Firenze ogni anno. Se l'aritmetica boccia senza appello l'intera premessa della remigrazione, relegandola al mondo della pura fantasia amministrativa, significa che il dibattito pubblico in Italia sta venendo deliberatamente sequestrato.
In che senso?
Nel senso che stiamo discutendo freneticamente di un miraggio logistico, per non dover fare conti con la realtà ruvida e complessa che abbiamo effettivamente davanti.
Ah, certo. Evitare i veri problemi.
Tipo i diritti, la scuola, l'integrazione delle seconde e terze generazioni che sono nate e cresciute nel nostro paese, per esempio a Milano o a Roma, e che sono italiane a tutti gli effetti.
Sono pienamente d'accordo. E infatti, sotto la lente dell'analisi, la remigrazione si rivela per ciò che è, realmente. È uno strumento politico ad altissima efficienza psicologica.
Ma efficienza logistica pari a zero.
Esatto, pari a zero. Funziona in modo eccellente per mobilitare l'elettorato. Fornisce un target preciso per le ansie di una popolazione che si sente impoverita e spaventata, come abbiamo visto nel caso di Gianni. Ma si disintegra, va letteralmente in mille pezzi, al primo impatto con la realtà burocratica e matematica.
E allora, riavvolgendo il nastro di questa nostra indagine di oggi, siamo partiti da una parola, remigrazione. Ne abbiamo esplorato la radice profonda, quel mutamento da un concetto filosofico neutrale a un manifesto dell'etnopluralismo, usato dall'estrema destra per immaginare di epurare l'Europa, ma senza usare parole che facciano troppa paura alla gente normale.
Un trucco linguistico perfetto.
Abbiamo visto come questa semantica sia atterrata qui in Italia, scontrandosi però con il pragmatismo quasi buffo di proposte di legge che parlano di microcredito per rassicurare l'elettorato più moderato. E poi abbiamo ascoltato la rabbia trasversale che infiamma i social e le nostre piazze, rivelando che sotto al problema sicurezza si nasconde un enorme trauma generazionale irrisolto.
I famosi chiodi mangiati.
Esattamente. E infine abbiamo visto questo colosso ideologico schiantarsi letteralmente contro il mulo implacabile della matematica, dei 6 milioni di esseri umani e degli 800 anni necessari per spostarli.
È stato un bel viaggio. E secondo me il valore di fare questo esercizio di vivisezione sui termini politici non è solo una roba teorica o speculativa.
Qual è il vero obiettivo secondo te?
L'obiettivo per chi ci ascolta è depurare il dibattito pubblico dall'emotività. Cioè dobbiamo disinnescare l'isteria per poter finalmente misurare le affermazioni dei politici contro il metro freddo della fattibilità.
Verissimo.
È l'unico modo per leggere le proposte politiche per quello che sono e non per come vengono confezionate e infiocchettate dai dipartimenti di marketing dei vari partiti.
Avere i mezzi per smontare un concetto complesso fino ai suoi numeri fondamentali è davvero la vera arma contro la demagogia. E proprio partendo dall'assurdità di quella matematica, quei famosi 800 anni di cui abbiamo parlato, c'è un pensiero che vorrei lanciare nel vuoto.
Vai.
Una riflessione da masticare anche dopo aver chiuso questa esplorazione, magari mentre si torna a casa o si fa una passeggiata. Immaginiamo per un momento il volume immenso di energie spese attorno a questa parola. I talk show in prima serata, le manifestazioni fisiche in piazza, le polemiche feroci, il tempo prezioso del Parlamento impiegato a discutere riforme, patenti, appunti e modelli di espulsioni inattuabili.
Un dispendio di risorse incredibile.
tutto concentrato su un'operazione che i dati ci dimostrano essere fisicamente e matematicamente impossibile da realizzare. Ora, se l'intera larghezza di banda politica, emotiva e intellettuale di una nazione viene costantemente consumata nel discutere di un miraggio irrealizzabile, forse il vero obiettivo di chi propone queste agende non è mai stato quello di spostare milioni di persone oltre il confine.
E quale sarebbe allora?
Forse l'obiettivo reale, silenzioso e molto più pericoloso è di tenere un'intera società occupata a litigare sull'impossibile, congelandola esattamente dov'è, distratta e arrabbiata, per non essere mai costretti a fare la fatica di costruire le infrastrutture culturali e materiali di cui la società del futuro avrà inevitabilmente bisogno.
È una prospettiva che fa riflettere parecchio.
Continuate ad analizzare i numeri e non smettete mai di guardare cosa si nasconde dietro le parole. Alla prossima!